Ecco, abbiamo alcune domande qui. Ah, questa è una domanda facile per iniziare. Descriva una giornata tipica di voi monaci. Generalmente il primo incontro che facciamo è alle 5 del mattino. Ci incontriamo nel tempio, ma faremo periodo di canti, 15-20 minuti di canti e poi una meditazione silenziosa per un'ora più o meno. Ma molti di noi ci alziamo prima per fare esercizi di yoga, eccetera. Quindi non c'è un orario specifico per alzarsi. Di solito mi alzo comunque prima delle 4 e faccio una varietà di esercizi per fare cura del corpo e per svegliarmi. Poi faccio anche bevo tanta acqua, anche acqua, di solito acqua tiepida, è buono per il sistema digestivo, anche aiuta di svegliarsi. Faccio una doccia e faccio un paio di minuti sotto l'acqua fredda. Sì. Non è così difficile in questo periodo dell'anno, nell'inverno è un po' più impegnativo. Quando diventa un'abitudine, si riesce a sostenerlo. E poi dopo la meditazione del mattino c'è una mezz'oretta di compiti, di pulizie. Io cerco di rispondere a qualche email. Alle 7 facciamo colazione e a volte ci incontriamo insieme, facciamo colazione insieme, i monaci, parliamo di diverse cose e poi 3-4 volte la settimana dopo colazione ci incontriamo anche con gli ospiti per parlare di cose pratiche, i lavori, cosa c'è da fare. Cosa c'è da non fare? E poi normalmente in mattinata c'è un periodo di lavoro, un paio di ore. Dipende cosa c'è da fare, la capacità delle persone, ma come vedete abbiamo una proprietà grande di dover curare. Non mancano dei lavori. E anche visto come un'opportunità per sviluppare queste qualità meditative, presenza mentale, consapevolezza nella vita quotidiana. E la pratica non rimane solo sul cuscino, in quei momenti di silenzio. Questo è un aspetto importante, di non creare confini artificiali tra la pratica e la vita. La nostra pratica è la vita, o la vita è la nostra pratica. E poi alle 11 ci incontriamo tutti nel tempio. Spesso vengono delle persone, specialmente a fine settimana, di portare contributi di cibo. A volte piatti pronti per offrire per il pranzo, oppure cose da lasciare in dispensa per i giorni successivi. C'è un piccolo momento di fare una piccola cerimonia di benedizione. Senso di apprezzamento, riconoscimento per la generosità e poi noi monaci veniamo a prendere del cibo che è stato già offerto nella cucina, e poi gli ospiti, i visitatori vanno a prendere qualcosa da mangiare. Normalmente nel pomeriggio è tempo libero, individuale, per poter riposarsi, studiare, meditare, fare una passeggiata. E poi 3-4 volte alla settimana c'è questo incontro alle 5, domande e risposte, a volte invece una meditazione guidata, come ieri, e poi alle 7:30 di sera facciamo di nuovo dei canti e meditazione. Lunedì di solito prendiamo un giorno senza pratica di gruppo. Un giorno più libero, perché sabato e domenica spesso sono giorni molto movimentati. Però domani coincide con il giorno della luna nuova, perché ogni 14 o 15 giorni i fasi lunari, luna piena, luna nuova, facciamo una veglia meditativa fino a mezzanotte. E poi ci sono dei periodi quando magari facciamo meno lavoro, c'è un periodo di ritiro, e specificamente nell'inverno, tra gennaio e marzo, quindi dopo l'Epifania, perché fino a quel giorno c'è molta gente, il monastero è abbastanza attivo, e in quel periodo tra Natale e l'Epifania spesso facciamo anche una meditazione alle 4 nel pomeriggio, e poi quasi tutti i giorni alle 5 domande e risposte, perché è un periodo quando molte persone non lavorano e non è un periodo dell'anno che è molto invitante a stare fuori, e diventa buio abbastanza presto, e così facciamo una giornata più strutturata per gli ospiti, perché ci sono tanti ospiti, e poi per le persone che vengono in giornata. E poi dopo l'Epifania, fino alla fine di marzo, è un ritiro monastico, chiamiamo ritiro infernale, perché comunque è un periodo più tranquillo, quando viene meno gente. Mettiamo da parte varie attività che non sono essenziali, facciamo quello che è necessario per mantenere il posto, la pulizia, eccetera, e dedichiamo molto più tempo alla pratica formale, e siamo più in silenzio. Il monastero comunque rimane aperto, le persone ancora vengono, ma gli facciamo sapere che siamo in silenzio, e sono contenti anche di venire a partecipare, portare offerte, specialmente di cibo. E facciamo dei periodi con un'enfasi su pratiche di gruppo. Ogni mese faccio un periodo, una decina di giorni, quando c'è il solito programma: meditazione alle 5 del mattino, 7:30 di sera, poi in mattinata alle 9:30, almeno quelli che non sono in cucina. Ci sono sempre ospiti, persone che sono già praticanti. Hanno già fatto almeno un soggiorno qui, e non hanno bisogno di istruzioni, e possono praticare anche da soli, e poi loro si occupano della cucina. Spesso ci sono 8-10 persone, e quindi fanno dei turni in cucina. E poi nel pomeriggio una meditazione alle 2 nel pomeriggio, seduta, poi un'ora di meditazione camminata, e poi un'altra seduta alle 4. così per una decina di giorni e poi il resto del mese è più pratica individuale. Di solito manteniamo la pulce dal mattino, almeno una buona parte, e spesso almeno la pulce della sera, perché vengono persone anche da fuori. E il tempio rimane aperto, quindi anche durante quei periodi molti dei monaci hanno piccole casette di legno dove possono meditare da soli nella foresta, nella natura, e altri hanno accesso al tempio che rimane riscaldato durante l'inverno. C'è un riscaldamento sotto il pavimento e quindi lo manteniamo sufficientemente caldo, mentre gli altri locali tendono ad essere piuttosto freddi. Quindi è invitante di andare nel tempio. E poi stare nel tempio, non ci sono distrazioni, bisogna mantenere il silenzio, quindi incoraggia la meditazione. Durante il mio lavoro vengo spesso a relazionarmi con la parte più rabbiosa e aggressiva delle persone. Questo per me è fonte di sofferenza. Come si fa a non lasciarsi travolgere dalla rabbia altrui? Questa è una domanda abbastanza comune. Persone spesso chiedono come gestire la loro rabbia oppure come gestire situazioni di lavoro con persone aggressive, eccetera. E chiaramente è difficile cambiare altre persone, e quindi c'è un lavoro interiore. E se uno veramente comprende la meditazione e non la prende solo come una fuga di cercare di evitare dispiaceri o cose che possono agitare o causare irritazione. Spesso all'inizio succede a tanti, successo anche a me, che con l'enfasi sulla pratica di raccoglimento, usando il respiro come oggetto principale dell'attenzione, e poi provando un certo silenzio interiore, una tranquillità che sembrava molto prezioso, che apprezzavo. Allo stesso tempo aumentava un senso di separazione e sentivo di dover proteggere la mia tranquillità interiore e diventavo troppo sensibile, ipersensibile. E ad un certo punto mi sono reso conto che il vero problema non erano le altre persone, era il mio attaccamento alla tranquillità, che la vita non ci permette di stare sempre tranquilli. E così, cambiando l'atteggiamento e di poter rimanere consapevoli e ammettere anche l'agitazione mentale, stati mentali spiacevoli. è stato un grande aiuto. E quindi uno strumento molto utile che si sviluppa nella pratica formale è il senso di connessione con il corpo, avere un'ancora per l'attenzione e allo stesso tempo di poter dimorare una consapevolezza aperta e inclusiva con un atteggiamento gentile. In questo modo è meno accentuato il senso di separazione, perché è inclusiva. Questo tipo di consapevolezza c'è posto per tutto. E si ha questa senso di un quadro grande, e quelle cose che sono fastidiose sono soltanto piccole parti di un totale più grande. E poi tutto diventa sopportabile. Si può sviluppare equanimità. In questo, un senso di equilibrio, di essere presenti, pienamente presenti, e questa connessione col corpo è come avere un'ancora per l'attenzione, un centro, dà un senso di stabilità. Allo stesso tempo c'è questa apertura, disponibilità di poter stare con le cose come sono. E così trovavo modo di essere in pace con le cose come sono. Quindi se le persone sono arrabbiate, se mi dicono cose offensive, semplicemente queste cose attraversano uno spazio e non vengono afferrate, non li porto dentro. Non li afferro. E se c'è un problema, è il problema loro. Perché devo farlo un problema io? E quindi questo cambiamento di atteggiamento trasformava l'esperienza. E poi era. E questa non reattività rispecchia le persone, in modo che prima o poi anche loro possono cominciare a calmarsi. Una piccola esperienza personale, parecchio tempo fa, camminando fuori la mattina, c'era il vicino, che non è più il nostro vicino, abbiamo acquistato la sua proprietà, e si è fermato la macchina e ha aperto la finestra, era molto arrabbiato. E c'era una cosa, lui aveva per conto suo, senza consultarci, ha cominciato di fare un recinto tra le nostre proprietà. E non eravamo convinti esattamente dove metteva il recinto. Quindi c'era un monaco italiano qui in quei tempi e semplicemente l'aveva chiamato al telefono e non c'era. Era molto arrabbiato. Perché dovete telefonarmi? Perché non venite a parlare con me direttamente? Era agitato, arrabbiato. Io sono rimasto lì senza dire una parola. Non sapevo cosa dire. Però sono rimasto calmo, non sentivo in colpa per niente. Non avevo fatto niente di male contro di lui, il problema era suo. E in poco tempo si calmava e poi cominciava a chiedermi come stavo e, e poi diventava molto amichevole. Se invece io sarei reagito nella stessa maniera, l'avrebbe fatto fuoco, una guerra. Quindi a volte è una sfida, ma è fattibile e questa pratica veramente può aiutarci nel gestire in modo migliore queste situazioni. Com'è possibile sviluppare una consapevolezza del pensiero, delle emozioni, degli stati mentali, delle sensazioni, del qui ed ora, senza abbinare a questa consapevolezza la presenza di un io che la sperimenta? Ma in questo processo di sviluppo di consapevolezza, sì, cominciamo a prestare attenzione a questa esperienze che facciamo, iniziando con quella parte più concreta della nostra esistenza, proprio il corpo fisico, e quelli che sentiamo in termini di qualità affettiva, come piacevole, spiacevole, neutro, poi i vari stati mentali, l'umore, i pensieri, formazioni mentali e tutto questo. E quando stiamo facendo questo, non stiamo ponendo un soggetto separato, stiamo semplicemente prestando attenzione ai contenuti della coscienza. Quello che possiamo notare quando ci apriamo e testimoniamo le cose come sono. E così si sviluppa una presenza più contenutiva, una consapevolezza approfondita, inclusiva. E poi si comincia a notare che tutto quello che si sperimenta come fenomeni, come oggetti dell'attenzione, sono di natura mutevole, sorgono e cessano. E poi, siccome sono impermanenti, non possono dare una soddisfazione duratura, sono insoddisfacenti. E anche per lo stesso motivo, anche perché non possiamo controllare tutto questo, non possiamo avere un controllo completo su niente di questo. È tutto impersonale, non mi appartiene veramente niente di questo, perché non posso averlo come voglio io. Quindi nel senso Ultimo è tutto appartiene alla natura. Non è niente in tutto questo è mio. E poi cominciamo anche a notare che non c'è neanche un soggetto come un'identità fissa, continuativa, che è da qualche parte, che è al centro dell'esperienza o separato dall'esperienza. Semplicemente non si trova niente che posso dire io sono questo. Quindi il senso di un sé separato tende a indebolire. E poi ad un certo punto si comincia a rendersi conto che tutto questo è vuoto di un sé immutabile, eterno, indipendente. E a volte capita, non soltanto in meditazione, ma anche nella vita quotidiana. Quando si diventa più consapevole, ad esempio quando ci si alza la mattina, spesso c'è un attimo quando non sai niente. La mente è vuota, però c'è un conoscere, c'è presenza, ma non è un io separato da qualcosa. Mi ricordo una volta. Mi era molto forte questa esperienza quando insegnavo un ritiro da qualche parte e mi sono svegliato e per un momento non sapevo chi ero, dove ero, niente. Poi ho cominciato a chiedermi dove stavo e ho pensato a Svizzera. No, Sardegna, no, Sicilia. Erano tutti i posti dove ero nei mesi precedenti. E poi, Slovenia, sto in Slovenia. E poi a volte mi sorprendo, sono un monaco buddista. Cosa mi è successo? Stavo studiando ingegneria. E in meditazione a volte la mente si calma e ci può essere uno svuotamento e non c'è più niente, tranne presenza o consapevolezza, un conoscere, che non è un io separato. Non è di nessun luogo. E abbiamo sempre accesso e trascende sé e non sé. È non separativo o non dualistico, come si preferisce dire. E quindi pensando troppo su questo, non si viene a capire, spesso complica e confonde. Come ho raccontato l'altro giorno di qualcuno che ho conosciuto su un ritiro, quando ero ancora studente, un ritiro di 10 giorni con Ajahn Sumedho. E parlando con questo ragazzo dopo, del ritiro mi ha detto, sai, è piuttosto strano, io sono venuto pieno di buoni propositi, di migliorarmi, di fare questo cammino spirituale, poi alla fine scopro di non esistere. Ma non è come non si esiste, ma non si trova niente che si può dire io sono questo o questo è mio o questo è il mio sé. E è solo dall'esperienza che si può venire a fare l'esperienza diretta e comprendere. Viene normale pensare che c'è un io dentro, un agente indipendente che decido, che vedo, io che vedo voi, io che ascolto il rumore del vento, io che ho questi ricordi, questi pensieri, come fosse sempre la stessa persona. E da quando sono, da quello che mi ricordo, un senso di continuità di un io, anche se il corpo cambia completamente, in qualche modo si pensa di essere la stessa persona. Probabilmente sia ancora lo stesso nome. Alcuni di noi cambiamo nome. Forse sia lo stesso codice fiscale. Però tutto il resto cambia. Tutte le cellule del corpo cambiano. Si dice che un corpo umano, ogni cellula cambia nell'arco di 7 anni. Io vivo in Italia da 31 anni, quindi questo è fatto di spaghetti, pizza, un po' di gelato, olive. Ho ancora cittadinanza britannica, ma anche italiana, quindi chi sono veramente? Però sviluppando questa via e investigando, si viene a comprendere di non essere identificati con queste condizioni mortali del corpo, della mente. E questa realizzazione è liberatoria, veramente. C'è ancora un senso di separazione, ma è solo una convenzione che non ha nessuna realtà. E l'esperienza è più in termini di un campo che non ha confini ben definiti, che include invece di un io dentro che devo cercare di difendere a tutti i costi e che ha paura di voi perché potete farmi del male. E quindi c'è un senso di connessione, di essere uno con tutto, in un senso. A volte le persone temono di perdere quello che è più prezioso, il loro vero sé. Però quello che perdono è l'illusione che è fonte di così tanta sofferenza. Ma solo pensando su non si arriva veramente a comprendere. Penso che Ajahn Chah ha detto che se si pensa troppo di questo si finisce a impazzire. Le persone dicono, ma chi è che realizza il non sé? Chi diventa illuminato? Non c'è un chi, e quando si supera l'illusione di un io, c'è l'illuminazione. E come ho detto diverse volte, c'è un testo, un insieme di testi dei vari nostri monaci, monache, anche insegnanti laici su questo tema, che è scaricabile da internet. Penso da lulu.com, anche il sito di Sadda. Il titolo è Il crogiolo della consapevolezza. La pronuncia è giusta, crogiolo? Ok. Ho scoperto ieri di aver sbagliato tante volte. E questo non è troppo accademico, sono riflessioni da diverse angolature che possono aiutare. E l'editore è Antonella Comba. Prego, ci sono altre sedie se volete venire. Uomo e natura, qual è la relazione? In Occidente tendiamo a pensare che siamo separati dalla natura e forse anche dalla cultura che viene dal cristianesimo e l'idea che noi, il Dio ci lascia come di avere dominio sulla natura e pensiamo di poter sfruttarlo come vogliamo, mentre forse l'intenzione è più di essere custodi della natura. E noi facciamo parte della natura. Questo corpo è fatto dagli elementi naturali. Una riflessione che facciamo, un tipo di meditazione su quattro elementi basilari di terra, fuoco, acqua e aria. Il corpo umano è un composto. E anche se pensiamo di essere separati dall'ambiente, stiamo respirando e anche la pelle non è completamente sigillato, c'è uno scambio di materia attraverso la pelle, non per dire le cose che mangiamo, che beviamo e poi espelliamo, siamo completamente come si può dire? Intrecciati nella natura. Quindi a livello del corpo non c'è grande differenza tra noi e animali. Forse non piace a tutto pensare così, abbiamo meno pelo, però i corpi sono più o meno gli stessi. Però abbiamo questa coscienza riflessiva. Questa capacità di riflettere su noi stessi e di contemplare la nostra esistenza. E anche se condividiamo gli stessi istinti come altri animali, e quindi a un certo livello comprendiamo gli animali, questa, diciamo, spinta di mangiare, bere, trovare luoghi comodi, procreare, tutto, questi istinti condividiamo con gli animali. Però abbiamo anche una capacità di scelta, di scegliere, mentre animali semplicemente sono programmati di essere come sono, quindi il gatto che fa caccia del topolino. Non lo prendiamo come una cosa immorale, perché i gatti sono così. Ma noi esseri umani possiamo avere impulsi simili, ma forse non per topolini. Ma possiamo considerare le conseguenze e possiamo renderci conto che questo impulso, se lo seguo, crea sofferenza, è inappropriato e possiamo fermarci. Quindi abbiamo un grado di scelta. E così se un essere umano si comporta completamente come un animale è molto repellente, è orribile, finisce per forza in galera. Mentre per un animale è qualcosa di carino. E il fatto di poter contemplare la nostra morte, la nostra esistenza, chiederci che senso ha la vita, qual è lo scopo della vita. Un'altra domanda che c'è qui scritta. Per il Buddha, la nascita umana è considerata molto preziosa, proprio perché abbiamo questa mente riflessiva. E la sofferenza è abbastanza evidente, sufficiente per motivarci a fare qualcosa, a coltivare qualcosa, di poter venire alla comprensione e alla liberazione. Il Buddha parlava anche di altri rami, superiori a noi, nel senso che sono creature che vivono i risultati del loro buon karma e fanno una vita di estrema raffinatezza, piaceri molto sottili, che sembrerebbe quasi un paradiso. Però anche questo rama è solo un passaggio. Il problema è che in questo rama, dukkha, sofferenza, non è evidente. E così non sono motivati a fare niente, a fare una ricerca spirituale, a coltivare un sentiero. E così possono solo scendere. Quando quel karma positivo viene esaurito, scendono ad un stato inferiore. Mentre noi esseri umani, poi il Buddha parlava anche di rami inferiori, come l'inferno, dove creature soffrono le conseguenze delle loro azioni negative. Hai detto che la sofferenza è tale che è impossibile avere una prospettiva. Ma anche quello è un passeggero. Mentre nella forma umana abbiamo dukkha abbastanza, prendiamo come una spinta alla ricerca, invece solo cercare di distrarci, di cercare di assorbirci nei piaceri sensoriali, cercare la felicità dal guadagno, dalla possessione, esercitare il potere, ci può portare al profondo risveglio. E la liberazione. E di comprendere la natura così com'è. Quindi, qual è lo scopo dell'esistenza umana? Ma forse nella domanda c'è la supposizione che qualcuno, una persona, un'entità che ha creato l'essere umano per un scopo particolare, mentre l'approccio buddista è di non credere in dogme metafisiche, ma è più una ricerca. di utilizzare le facoltà che abbiamo per investigare. È una domanda che possiamo farci. Qual è lo scopo della mia vita? E come ho detto precedentemente, che un'esperienza universale di esseri umani è la sofferenza in qualche forma. Siamo soggetti ai cambiamenti naturali, alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, la separazione dai cari. Non possiamo sempre avere quel che vogliamo. Spesso abbiamo quello che proprio non vogliamo, perché non abbiamo un controllo completo su tutto questo. E possiamo vivere cercando di evitare questo e di cercare la felicità nei rami dei sensi, però non porta ad un senso di completezza, di felicità autentica, durevole. Sono momenti di piacere, momenti di gratificazione. E poi c'è sempre questa ricerca che non finisce mai, è stancante. Ad un certo punto possiamo, invece di fuggire dall'esperienza della sofferenza, contemplarla. Il Buddha ha detto che nella presenza di sofferenza c'è un bivio, c'è una direzione che porta ulteriore sofferenza. E quello che seguiamo di solito come abitudine, cercando di dimenticare, cercando qualche esperienza piacevole per distrarsi, o ci lasciamo prendere dalla rabbia, dall'indignazione, proiettando le cause della sofferenza all'esterno. E questo crea conflitti, crea dipendenze e porta ulteriore sofferenza. L'altra direzione è la ricerca, che può portarci alla comprensione diretta, personale e alla liberazione dalla sofferenza. E così il Buddha ha detto che insegnava solo due cose, veramente, la sofferenza e la fine della sofferenza. E sperimentando la fine della sofferenza possiamo anche dire una felicità autentica, che non dipende dalla condizione esterna. Quando parliamo di felicità, pensiamo in termini di qualcosa di positivo, come quando è tutto bello, tutto corrisponde alle mie preferenze, momenti di picco, quando vinco il premio, il giorno del matrimonio, il giorno della nascita del primo figlio, così via. Però sono momenti brevi, mentre invece con questo approccio, prestando attenzione alle cose come sono, qui ed ora, perché l'esperienza che facciamo è sempre qui ed ora. Possiamo immaginare il futuro, temere il futuro, essere preoccupati per il futuro, ma quello che stiamo sperimentando è qui ed ora. E possiamo rimuginare il passato e anche questa è un'esperienza che facciamo in questo momento. E seguendo questa via, sviluppiamo un senso di connessione nel qui ed ora, coltiviamo presenza mentale, una consapevolezza dell'ordinario, di qui ed ora, le cose come sono. e può portarci anche un senso di completezza, nella comprensione diretta, liberatoria. E come il Buddha, anche se non aveva proposta una credenza metafisica, come un essere supremo, una verità suprema o qualcosa che facilmente diventa solo un concetto di un credo. E il suo approccio era l'esperienza diretta, però aveva puntato al trascendente e ha detto, ad esempio, c'è il non nato, il non creato, il non formato, il non originato. Altrimenti non sarebbe possibile liberarsi da quello che è nato, creato, formato, originato. E questo è un insegnamento per meditatori, non per speculazione filosofica o di consolazione. Io credo nel non nato. Ma questo ho sentito parlare di contemplativi cristiani che dicono questo è lo stesso concetto che loro hanno di Dio, non come un essere supremo che crea il mondo, che manda l'unica credenza popolare. E quindi per noi la vita è come un laboratorio, una scuola dove possiamo imparare la lezione e andare oltre. Oppure possiamo fallire e deve tornare di nuovo. Differenza c'è tra jhana e samadhi? Samadhi è spesso tradotto in italiano come concentrazione, però preferisco raccoglimento o unificazione, perché il termine stesso ha un senso di portare insieme. E così spesso viene anche tradotto come meditazione, perché iniziamo tradizionalmente con l'enfasi sul prestare attenzione, sostenere l'attenzione ad un unico oggetto, come il respiro, ad esempio, qualcosa che è già presente qui ed ora, che aiuta di calmare quell'attività abitudinaria della mente, per rendere stabile presenza mentale, liberarsi dagli impedimenti e delle abitudini mentali e così di avere un grado di calmo lucido. E jhana sono spiegati come livelli specifici di samadhi che è possibile sperimentare. E principalmente ci sono quattro livelli. E il primo jhana sono presenti, penso, cinque fattori. Ci sono due fattori che vengono chiamati vitakka e vichara, e sono tradotti in modi diversi, ma forse quello che è più utile è attenzione iniziale e attenzione sostenuta. E quindi prima c'è bisogno di trovare l'oggetto, di avere quell'oggetto presente nella coscienza come il respiro. E poi c'è bisogno di sostenere questa attenzione. Per sostenere l'attenzione bisogna essere ricettivi. E quindi è un po' come prendere qualcosa nella mano e sostenerla nella mano. E poi c'è Pitti e Sukha. E questi Pitti è come, a volte è tradotto come rapimento, ma forse è piuttosto forte il rapimento, ma è sentito anche fisicamente come una vibrazione, come un'energia. Quindi ha un aspetto energico, fisico, sentito. E Sukha ha un senso di felicità o di benessere. E poi di unificazione. E quindi la mente è libera dagli impedimenti, c'è una chiarezza. E nei stadi successivi, alcuni di questi fattori sono abbandonati, come Pitti. È piuttosto grossolano, può diventare un tipo di eccitazione, e se non si riesce a gestire bene, può essere può distrarsi, può diventare irrequietezza. Però andando avanti, questi diventano abbandonati, c'è più un livello di calma, e alla fine, nel quarto jhana, c'è solo consapevolezza e unificazione. Ma sono comunque stadi provvisori, sono impermanenti. Nella nostra tradizione non facciamo troppa enfasi su questi, perché facilmente crea un senso di scoraggiamento. Di essere scoraggiati quando io cerco di meditare per raggiungere uno stato e poi non riesco e sentire un fallito. E poi quando il Buddha usa la parola jhana, senza specificare un numero, il primo jhana, il secondo jhana, il terzo, significa solo meditare. È solo quando usa un numero che intende uno stato specifico. E nella sua spiegazione della notte del risveglio, è passato al primo jhana, secondo, terzo, quarto jhana e poi in riverso. E poi era quando la mente era uscendo dalla jhana, cioè quella chiarezza, limpidezza di poter poi investigare le cose come sono. È venuto alla comprensione profonda durante la notte del risveglio. Ci sono opinioni diverse su quanto sono necessari. Sono soltanto opinioni. Però c'è un discorso, mi ricordo di aver letto, dove il Buddha, parlando con i monaci, chiede: allora, qual è il vantaggio più grande del realizzare primo jhana, secondo, terzo, quarto jhana? E il Buddha dà la risposta: è per capire che sono impermanenti, non sono lo scopo ultimo. E possono diventare anche un ostacolo se perché sono così piacevoli, che non si vuole investigare i contenuti mentali, si vuole solo tornare a questo senso di vuoto, questa bella calma, lucida. C'è un maestro che era contemporaneo ad Ajahn Chah, Lumpur Tape, che nella sua autobiografia ha detto che è stato bloccato 12 anni dovuto all'attaccamento a questi stati di jhana. E poi sembra che il Buddha, quando praticava, non praticava con l'idea di dover raggiungere questi stati, era un processo naturale che si evolveva in modo spontaneo. E quindi Ajahn Chah, ad esempio, anche se lui era molto capace nella meditazione, e i monaci che lo conoscevano bene dicevano che lui poteva meditare mezz'ora e poi era come aver dormito tutta la notte. Quindi c'era una ripresa, poteva veramente passare tanto tempo senza dormire. E si ricaricava con la meditazione. Ma quando c'era un monaco che è un amico mio, l'aveva chiesto. Allora, prima di poter investigare, praticare Vipassana, che vuol dire la chiara visione di vedere le cose come sono. Che livello di calma bisogna raggiungere? E Ajahn Chah ha detto, ma bisogna essere sufficientemente calmi. E all'inizio questo monaco è rimasto un po' frustrato pensando mi sta prendendo in giro, ma poi dopo ha riflettuto, ma cos'altro poteva dire? Non c'è una formula, non c'è una percentuale che si può dare, ma quando c'è raccoglimento abbastanza di poter poi aprirsi alle cose come sono e di essere testimone di osservare il sorgere e il cessare dei fenomeni, i pensieri, le sensazioni, gli stati mentali e così via. E si può sapere solo dall'esperienza. E quindi c'è anche una scuola che fa molto più enfasi su Vipassana dicono non c'è bisogno di raggiungere un altro livello di samadhi, l'importante è l'osservazione e così via. E c'è questa tendenza di dividere in due campi, quelli di samatha, che è la pratica dello sviluppo di samadhi, e poi vipassana, quelli che pensano no, non c'è bisogno di una grande concentrazione, basta osservare. E mentre Ajahn Chah non si schierava con uno o un altro di questi gruppi, lui diceva che bisogna praticare Samatha Vipassana. Infatti, molto spesso queste parole sono congiunte nei testi antichi, che non sono poste come pratiche separate, quindi è una questione di enfasi. È naturale all'inizio, è utile all'inizio di sviluppare una certa stabilità di presenza, di poter poi aprirsi alle cose e di non essere continuamente, sin dall'inizio, travolti nelle cose che prendono luogo nella coscienza. E poi in tempi moderni, con la nostra educazione, la nostra mente scettica, forse non siamo più molto capaci di raggiungere questi alti livelli di coscienza. Però abbiamo questa capacità di contemplare, abbiamo questa intelligenza che possiamo utilizzare. E quindi anche per persone che hanno poca capacità di concentrazione possono contemplare l'esperienza, possono contemplare sofferenza, causa della sofferenza, la fine della sofferenza. E così chiunque può praticare, non solo quei pochi molto bravi che riescono a raggiungere alti livelli di coscienza, mentre noi altri forse speriamo che saremo più capaci una vita prossima. C'è un monastero che conosco, c'era un abate di un monastero che faceva molta enfasi su jhana e diceva: non si può progredire senza raggiungere almeno questo primo jhana. E il monastero era tutto organizzato in modo che i monaci avevano tutte le condizioni più favorevoli, senza dover lavorare, a ciascuno con una piccola casetta separata, con tutto il sostegno. E sembrava che praticamente nessuno riusciva. Quindi se loro non riescono. E poi anche questo desiderio di raggiungere uno stato di un alto livello di coscienza può essere l'ostacolo. E se invece ci si rilassa, ci si apre alle cose come sono, senza volere niente, ma con l'atteggiamento di essere in pace con le cose come sono, forse la mente si acquieta in modo molto naturale, e non c'è bisogno di poi pensare, ma questo, quale livello? Perché poi cominciare a pensare è un disturbo di quella pace interiore. Infatti, io mi ricordo una volta, e altre persone mi hanno raccontato esperienze simili, che ho iniziato una seduta pensando: oh, questa volta veramente mi metto al lavoro, non mi permetto di distrarmi per niente. E questa volta ci riesco davvero. Poi ho fatto con tutto e poi non riuscivo, era una fatica, era una lotta e sembrava come cercare di salire su un vetro di un muro di vetro. E poi suonava la campana e poi mi sono rilassato. Ah, oh. Oh, che pace! tutta questa attività ostacolava la pace che già c'era. Quindi non direi che è sbagliato, che non bisogna praticare jhana, però è l'atteggiamento che conta. E questi anche di rendersi conto che sono indicazioni. Molti accademici diventano troppo attaccati all'idea di dover decidere esattamente e di prendere posizioni nette. E poi ogni studioso ha la propria opinione che è diversa dagli altri. Mentre quelli che praticano possono prendere in considerazione questi termini, queste indicazioni, però possono andare oltre, perché sono soltanto convenzioni. I concetti stessi non sono la realtà, sono soltanto indicazioni. Ok, questa è l'ultima domanda.